get down. And all around town, people trying to get down.
My belly. Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Oh, hai chiamato l'ascensore sociale? È sempre fermo a meno 2, non viene su.
E 50 minuti Radio Popolare in diretta qua dalla cortile della Rocchetta, Castello Sforzesco, Book City, nostra alveo naturale, Alone.
Beh sì, insomma, per due grandi scrittori come noi è veramente facile venire in onda da qui in questo contesto così familiare, vedi, cioè, sono già tanti fan qua che vogliono comprare i nostri libri, non so se ne abbiamo abbastanza, non so neanche se le penne sono sufficientemente cariche per le ovvie dediche.
Ovviamente, ieri sera un successo senza precedenti sia per il mondo della letteratura sia per Radio Popolare, una delle serate più frequentate di sempre. Ricordo soltanto alcuni concerti al Palavobis.
Anche con un po' più di gente. Indosso ancora la felpa marron di scena, non credo che me la toglierò mai più. È anche ha un colore anche che comunque va molto bene se non la lavi, dopo non si vede.
Io ho tolto la parrucca, il costume da Axl Rose, l'ho riposto nel secondo cassetto della mia scrivania, dove resterà fino al prossimo
show di presentazione. Di qualsiasi tipo
libro.
Di presentazione, ma se è un costume per tutte le stagioni. Eri più Axl Brown ieri.
Sì, è vero, è vero. Comunque, grazie a tutti quelli che ieri sera sono venuti in auditorium, grazie a quelli che hanno ascoltato, grazie a quelli che hanno assistito alla orribile diretta su YouTube, che non si capiva niente di quello che succedeva. È partita con 7 minuti di ritardo, ma comunque bene.
Diciamo che ci siamo giocati la parte più sugosa, quella dei mimi.
I mimi.
Ma sai che forse alla fine, che il fatto che non ci siano dei documenti di quella parte lì,
sai che
la rende ancora più mitica.
Sai che invece ci sono dei leak che oggi sono stato inserito arbitrariamente nella chat del digital di Radio Popolare.
Sì.
Perché voglio avere tutti i video dei mimi e metterli su qualsiasi canale social.
Vabbè, abbiamo tutti i video, Disma, te li sei già visti tutti, li hai già scaricati?
Guarda
che stiamo parlando di minuti, giga su giga di video.
Alcuni. Ringraziamo ancora Roberto Festa, Sandrone Dazieri, Alessandro Spoldi, Alessandro Pallino Vallin, Raffaele Kohler, Clarice Trombella e il tecnico Niccolò Guffanti, che peraltro è qua con noi, per il grande abbraccio di ieri sul palco. Ma oggi un altro giorno, il duro mestiere di scrittore, che tra l'altro è durissimo il mestiere.
È molto
di
duro,
scrittore,
soprattutto la parte firmacopie è un massacro vero, cioè non ti aspetti che sia così estenuante. E invece
devastante.
Il fatto che comunque tu, perché forse noi lo interpretiamo in maniera molto estesa, ma una dedica non è mai uguale all'altra,
al
di là del nome del lettore.
Gli scrittori tradizionali scrivono sempre a Giulia, a Marco, invece noi ci mettiamo insomma due, tre righe di Laida, sugosità inventata,
certo.
È complicato.
Frasi molto imbarazzanti, cerchiamo
molto,
di...
Molto personali.
Molto personale. Guardiamo in faccia i nostri fans e dedichiamo loro delle frasi peculiari.
Qua intorno siete dei fans? Sì.
Volete il libro?
La signora sa,
nessuno vuole il libro.
Chi è che vuole il libro? Alzate la mano. Chi è che vuole? Una. Bene.
Guarda,
bene.
Guarda che arriva, oh. Nicolò, ci pensi tu?
Soldi alla mano, sì, soldi sì, alla mano, allora, da dare ai conduttori.
Allora le facciamo
una dedica in diretta.
Come ti chiami?
Aspetta,
Bianca.
Bianca,
parla nel microfono,
Nicolò,
lì.
Microfona là, che dobbiamo sentire se vuole utilizzare questo libro quando è a letto da sola o col marito, col compagno. Aspetta che ti alziamo il microfono. Eccoti Bianca,
da sola
lo vuoi usare? Come lo userai? Hai sentito già il radiodramma? Sei eccitata?
Un po' sì, un po' no. Non c'ero sempre.
Ma qual è il momento che ti ha creato maggior solluchero di eccitazione?
Guarda, sinceramente l'ho seguito poco.
Ah, quindi devi ancora godere, sì, a pieno dell'umidità, sì, vorticosa e laida del libro. Adesso Alone
eccola
fa
qua,
la dedica.
Eccola qua, a Bianca. Grazie. Con singulti di eccitazione morbosa, Alone e Dismastars.
Grazie Bianca.
Sei mitica Bianca, grazie.
Mi raccomando, non tutto insieme, che
e
potrebbe
che abbiamo il pranzo pagato
fatale.
Oggi, caro mio, due toast, non ce li toglie nessuno.
Dobbiamo darli alla radio.
Ah, mannaggia.
Allora, c'è un po' di pubblico che non capisco se è un pubblico di hater o pubblico
si vogliono menarci
casuale o se è qua apposta, perché prima c'erano tutte le comitive scolastiche, a giudicare dall'età non siete più comitiva scolastica,
oppure sono molti, pluriripetenti, chi
molto,
lo sa,
molto ripetenti. No, lei è una professoressa?
No, non è pensionata, è una professoressa pensionata.
Allora, tra poco cosa c'è, Nicolò Guffanti, che si aggira come un corvo del malaugurio, il nostro tecnico qua nello studio. Tra poco avremo, dopo il break pubblicitario, il primo ospite della giornata. Si chiama Guido Giazzi, è il direttore del Buscadero, ma oggi sarà qui non per intervistarci nella nostra veste di musicisti
trap, come è già successo, sì,
e neanche di musicisti elettronici, ma per essere intervistato, perché è qui nel programma di Book City anche lui, come noi, ricordiamo, stranamente, bizzarramente, ufficialmente inseriti. Ieri ce lo ha ricordato e ce lo ha segnalato e ci ha aiutato a entrare Ira Rubini con un piede di porco nel programma ufficiale di Book City. Ce ne vanteremo a lungo di essere lì dentro.
Sì, abbiamo mandato lo screenshot a tutti quelli che conosciamo.
Dimostra che siamo degli intellettuali oltre che dei musicisti. E dove siamo? Guido Giazzi.
Sì.
Guido Giazzi.
Era una parentesi. Cosa viene a presentare?
Viene a presentare, poi lo scopriremo. Cosa viene a presentare?
Un'opera, no, anche lui è un artista.
Intellettuale, certo. A tutto tondo. E si sente dalle casse, sì, si sente.
Così dicono, ma le nostre voci erano più stentore prima della serata di ieri sera.
Qua bisogna godere.
Abbiamo dato tutto ieri sera sì, e sì. Effettivamente poi io sono stato a letto fino alle 11:30.
Sì, come ogni giorno.
No, caro mio, a rigirarmi come un girarrosto nel mio sudario.
Okay.
Pensavo di avere anche la febbre.
No, stai bene, si vede. Allora, Nicolò, fai una bella cosa. Porta un microfono vicino al pubblico, che entro 20 secondi vai vicino al pubblico e facciamo quella cosa che si fa sempre, che facciamo noi.
Ma che scappano tutti. Ma no, vado io a fare l'inviato, dai.
Aspetta, no. Dopo, perché adesso volevo solo fare quella roba che fanno gli artisti. Quando noi diciamo "Oh", voi dite "Yeah! Oh!
Ah!
Bello, funziona.
Grandissimo.
Poveri ma belli.
Poveri ma
belli.
Grazie.
Andata
fantastico.
Andata molto bene.
E beh, come trasformare Book City in un concerto di Queen, insomma.
Sì, cioè,
più o meno ci siamo riusciti. Sì. Il cortile della Rocchetta come il vecchio Wembley. Ah, che bello.
Inizia a sollevarsi anche il sole, esattamente sopra il cortile della Rocchetta, esattamente nei nostri occhi, quindi veniteci a trovare, vi riscaldate, si sta bene, sembra primavera.
Sta molto meglio dell'anno scorso oggi, c'è un clima veramente molto favorevole. L'anno scorso eravamo completamente congelati, si ricorderanno gli ascoltatori e le ascoltatrici che erano venute ad abbonarsi o a fare le tessere del 2022, invece qua l'abbonaggio l'abbiamo già fatto e qui siamo proprio tutti concentrati sull'arte, sulla letteratura.
Sì. Siamo già a una copia venduta in questo momento, quindi vogliamo raggiungere almeno il doppio delle copie vendute entro la fine della trasmissione. Andiamo con un po' di pubblicità e poi torniamo in studio con il primo ospite della giornata.
State ascoltando Radio Popolare.
Eccoci qua, un piccolo problema tecnico, è arrivato in onda il nostro ospite Guido Giazzi con un libro, penseranno tutti.
No, con un gioco. Allora, si chiama Bovisascopoli, il gioco del quartiere Bovisasca.
Di cosa si tratta?
Allora, due parole. Prima presento Emilio, che è uno degli ideatori del gioco, che è qui con me.
Sì, buongiorno, ciao. Emilio.
Buongiorno.
Ciao, ciao.
E in secondo luogo, un cenno sul quartiere della Bovisasca, che è un quartiere piccolo, povero, poco conosciuto tra Affori, Comasina, Bruzzano, eccetera. Però noi siamo molto orgogliosi di abitare in quel quartiere. Lo scorso anno abbiamo preparato un libro con delle fotografie storiche, il quartiere esiste dagli anni 50, quindi abbiamo chiesto agli abitanti di guardarne nei loro cassetti per tirare fuori queste foto, abbiamo raccolte e ha avuto un certo successo. Non paghi di questi, abbiamo iniziato nelle scuole a parlare delle storie del quartiere, dei giochi degli anni 60, delle comunicazioni...
Aspetta che sta squillando un telefono alla signora, no? Chi è che sta squillando un telefono? Spegnete i telefoni in sala.
Grazie,
grazie.
Altrimenti alla Bovisasca si arrabbiano, sì.
Insorgono proprio. E a questo punto, parlando con i ragazzi delle scuole, ci siamo resi conto che la conoscenza dei ragazzi del quartiere era minima. Mm-hmm. Facciamo ad esempio, noi c'è un parco che si chiama Walter Chiari e noi davamo scontati che fosse noto. Invece questi non sapevano nulla.
Non sapevano chi è Walter Chiari, esatto. O non sapevano che si chiamava così il parco?
Walter Chiari.
Non sapevano né l'uno né l'altro, ma anche il parco non conoscevano. Vuoi dire qualcosa, meglio?
No, no.
Allora, avanti. E allora ci siamo resi conto, abbiamo pensato, come fare per raccontare la storia, perché tutti i quartieri hanno una storia, anche sì. Piccola. Allora abbiamo preparato questo gioco, che è una specie di gioco dell'oca, dove è un percorso attraverso le vie di questo quartiere, ad ogni casella ci sono delle domande, cioè una domanda ci sono tre risposte e devi azzeccare quella giusta. Se indovini, se la sai, procedi nel gioco.
Beh, insomma, un gioco didattico... dove immagino ci saranno poi delle carte che ogni anno usciranno con nuove domande che seguiranno l'evoluzione del quartiere Bovisasca, perché sennò alla seconda volta che giochi sai già le risposte.
Esatto, allora questo è il primo anno che l'abbiamo fatto in questo modo, dando la possibilità, anche se i genitori volessero giocare, di intervenire. Alcune caselle sono vuote e uno può... chiaramente creare in base alla propria storia delle domande specifiche.
Allora, mettiamo alla prova i due conduttori, quanto sanno, ci faccia delle domande. Allora, facciamo che noi tiriamo i dadi, facciamo finta che abbiamo fatto 5, andiamo sul è così il regolamento?
Sono le domande.
Ah, le domande. Allora, 5.
Sui punti rossi. Sui punti rossi ci sono delle domande.
Allora, 5, caro Disvecchione.
Aspetta che metto in cuffia Emilio, che è molto preparato.
Andiamo con Emilio in cuffia. Ne abbiamo tra l'altro due, spero, di cuffie per gli ospiti che non se la devono scambiare. 5.
Allora, la domanda 5 dice: la pianta dell'edificio della chiesa di San Filippo Neri è quadrata, esagonale o ottagonale?
Allora,
lì ci abbiamo pensato un po' come altre risposte, come i semafori.
Beh, io lo so, è esagonale.
Esattamente.
Ma come ha fatto?
Sei un architetto, Disma? No. Sei un urbanista?
Passo davanti a quella chiesa quando vado dalla mia dentista.
Ah, vedi che roba. Io invece
infatti
c'ho giocato a basket.
Anche sulla tua dentista.
Ah, c'è una domanda sulla mia dentista.
Dov'è il dentismo? Ah, poi non so, ma la domanda 22.
22, vediamo cosa c'è nell'immagine.
Dov'è? È qua. E c'è una ferrovia. Dalla stazione di Afori delle Ferrovie Nord, dove si può arrivare? Piacenza, Cinisello Balsamo o Asso? Io lo so.
Allora, io dico Cinisello Balsamo.
Io dico Asso.
È durato poco però.
Io dico Asso perché era la linea che passa anche da Cusano Milanino, il paese mio, delle mie origini. E quindi.
E allora gioco in casa.
Sì.
Vabbè, vedo che c'è anche la Conad sulla. Immagino sia uno sponsor. No, immaginato bene?
Le sai tutte però.
Vedi.
Abbiamo messo la Conad perché c'è un problema particolare nel quartiere, che molti vanno a fare la spesa prendendo i carrelli e poi
li lasci
i carrelli
in giro?
Se li dimenticano.
No.
Allora c'è una campagna che viene fatta attraverso le scuole con noi, sollecitando questi ragazzi di invitare i propri genitori a non abbandonare i carrelli da solo. Anche perché i carrelli costano un pacco di soldi e non ce ne saranno più tra breve.
Certo, c'è un account di Instagram che seguo che parla dei carrelli abbandonati in Italia. Sì, ci sono foto di carrelli ovunque. Magari qualcuna è stata scattata anche alla Bovisasca.
Aspetta, posso fare una domanda?
Vai.
Molto interessata. Sì. 46, che c'è una pizza. La risposta è: qual è la migliore pizzeria della Bovisasca? Che in quel caso ci voglio andare o no?
No, lì ci sono tre domande. Qual è l'esatto nome della pizzeria che c'è in Bovisasca?
Di via Carlo Cicogna Mozzoni.
Che è uno dei pochi quartieri, che è una delle poche pizzerie che ci sono lì in zona.
Tu lo sai, allora.
L'ho letto. No, non voglio dirlo. Allora, facciamo la domanda agli autori. La finta clamorosa, ma vabbè. Allora, alle piramidi, al portico o Bella Napoli?
Al portico.
Ma fanno la pizza al trancio o rotonda? Rotonda o al
rotonda,
trancio?
Rotonda.
Abbiamo messo alle piramidi perché chi gestisce è una famiglia egiziana.
E tra l'altro dovete sapere che ad Afori, che è poi vicino a dove facciamo anche la festa di Radio Popolare, al Paolo Pini, che magari tra le domande adesso non lo sappiamo, vicino al Paolo Pini c'è una pizzeria dove io quest'anno, durante la festa di Radio Popolare, ho desiderato andare per 24 ore, alla fine ci sono andato, non mi ricordo come si chiama, Pizzone, non mi ricordo come si chiama, alla fine ci sono andato ma aveva appena chiuso e sono rimasto con la bava che mi scendeva giù aspettando, quindi la prossima volta mettete anche quella.
Sempre dal punto di vista storico, il Paolo Pini fu inaugurato nel 1900 e venne il re d'Italia ad aprire questo nuovo ospedale, che era per un ospedale per malati di mente. E quando ero bambino io, negli anni 50, spesso questi malati di mente scavalcavano il cancello e li ritrovavi con questo pigiama bianco e azzurro che vagavano nelle vie vicino a noi. Poi venivano raccolti e riportati.
Poverini, non era un bel ritornare in quegli anni
lì. E poi
lì,
sempre questo Paolo Pini, che per noi abitanti della zona era vietato, non potevi accedere. Però si diceva meraviglie perché c'erano alberi da frutto, campi, ed era vero, era un posto bellissimo.
E beh, infatti Radio Popolare ci fa la festa sua a giugno.
Siete venuti?
Effettivamente è un posto bellissimo. Ecco.
Bravi.
Ma il quartiere Bovisasca è un quartiere con dei confini precisi?
Precisissimi.
Praticamente è tagliato fuori dalle ferrovie.
Allora, il quartiere Bovisasca è rimasto fermo nel tempo perché è tra la Y della Bovisa, delle Ferrovie Nord, che si dirama verso la linea di Asso e l'altra verso Saronno. Noi siamo all'interno di quella Y e negli anni 60 di passaggi a livello che li delimitavano il posto ce n'erano 6. Quindi d'inverno stavi fermo 20 mezz'ora perché il passaggio a livello non si alzava.
Vediamo, intanto vediamo se ci sono, abbiamo qualcuno forse se n'è accorto ascoltando, dei problemi tecnici imputabili principalmente a Niccolò Guffanti, ma vediamo se ci sono delle non mi ha guardato mai so. Se ci sono delle domande da parte del pubblico al 331-6214-013 o ai telefoni o ci sono dei problemi con i telefoni oppure anche tra il pubblico qua presente rispetto alla Bovisasca. C'è qualcuno, ci sta scrivendo su Telegram, non so se ci sono domande inerenti alla Bovisasca.
No, ci dicono che hanno il video dei Mimi di ieri sera e sono pronti a mandarcelo, oppure vogliono dei soldi per non mandarlo.
No, mandatelo a poveri Mabelli @radiopopolare.it. Se avete materiale su ieri sera, mandatelo lì che ci fate una cortesia.
Volevo chiedere, ma la Bovisasca è il quartiere che è stato un po' funestato da quell'incendio pazzesco tre anni
sì,
fa?
Esattamente, sì, quella zona. Vedo che conosci bene.
No, vabbè, insomma, sì, ci ricordiamo. Noi siamo dei...
Siamo vicini di casa.
La Radio Popolare è abbastanza vicina. Sì, ci sono tutte le ferrovie da attraversare, vari ponti che non ci sono, alcuni sì, altri no. E poi, vabbè, quella era stato un caso veramente, insomma, che aveva coinvolto tutti, sì.
Certamente. Ecco, volevo dire un'altra cosa, che il gioco sarà presentato ufficialmente domani a Book City, quindi invito le persone che stanno ascoltando se vogliono venire. Domani è alle 4:30, la sede è la Casa delle Associazioni in via Bovisasca 173 e chiaramente presenteremo il gioco e poi con dei ragazzi giocheremo. Metteremo in pratica questo.
Dove sarà in vendita il gioco?
Sarà in vendita domani ufficialmente lì e poi lo metteremo nelle librerie della zona, nella Conad che venderà anche il tutto e basta. Siamo una distribuzione limitata.
Alone, aspetta, volevo chiedervi una cosa. Dovete sapere che noi abbiamo un progetto, perché oltre ad essere musicisti, come sai, Guido Giazzi, e ad essere
scrittori.
Guido Giazzi, direttore del Buscadero, e scrittori, siamo anche potenzialmente autori di un gioco da scatola che conquisterà il mercato internazionale,
tranne che nel quartiere Bovisasca, per non andare a fare
piedi,
concorrenza,
sì.
Certo.
L'anno scorso abbiamo dato il via a questa lavorazione di un gioco di poveri Mabelli, un gioco in scatola che non è approdata a nulla.
Sì,
non è approdata a nulla. Quindi magari vi chiederemo anche dei consigli tecnici, per esempio quanto costa la produzione
di un gioco.
Allora, noi ci siamo mossi in maniera professionale, però ci siamo accorti che forse non era il caso, perché veniva a costare circa 8.000 euro tutto il progetto, bellissimo. Però noi siamo scesi a meno di 1.000 in maniera diversa, quindi giocando chiaramente.
Come si fa a scendere così tanto di prezzo? Per esempio un prezzo importante è la carta, ci dicevano, proprio
la carta è un problema perché in questo momento ha degli sbalzi di umore particolari. Però, ad esempio, per la scatola c'è una ditta che vende su, si chiama commissione, via email, e i prezzi sono molto bassi. Infatti ci hanno detto
poi
che...
Poi ci dai l'indirizzo.
Ti do l'indirizzo ben volentieri, perché noi ci eravamo mossi, la scatola è uno dei punti chiave di questo. Però ci siamo accorti che le scatole, a Milano, per dire, non c'è più nessuno che li fa. Pochissimi, perché chiaramente ci sono delle ditte che hanno dei magazzini già pronti e uno o due giorni ti arriva la scatola a casa in maniera notevole. Quindi, per abbattere i prezzi abbiamo dovuto muoverci noi, ognuno aveva le pedine, il sacchettino,
e poi voi due li avete scatolati.
Non solo, c'è tutto un gruppo
tutta l'associazione. Sì, oltretutto ci siamo anche avvalsi dell'aiuto di copisterie che sono lì in Bovisa, che lavorano per le università e ci hanno dato una grossa mano.
Tutto local?
Sì, tutto
estremamente
local. Tutto
Made in Bovisasca, era scritta.
Chilometro 0,5 al massimo.
A nice price.
Mi viene in mente, parlando con loro e del nostro gioco in scatola, eccetera, che ieri dobbiamo ringraziare Gianfranco di Olifante, che è un produttore di giochi, tra l'altro presente nella operazione primavera di Radio Popolare. Lo ringraziamo perché ha fatto un abbonamento a Radio Popolare
su Meravigliosissimo.
Da, sì, non so se possa dire. Vabbè, comunque ha fatto un abbonamento molto molto importante e quindi lo...
Lo ringraziamo molto se ci sta sentendo, e anche se non ci sta sentendo portategli il nostro ringraziamento.
Un'ultima cosa, l'anno prossimo ci sarà una celebrazione dei 100 anni di tutti i quartieri di Milano che 100 anni fa si sono stati inseriti nel comune di Milano.
Ah, vero, erano comuni a sé stanti.
Quindi Affori, Bovisa, Bruzzano, Dergano, la Bovisasca, eccetera. E quindi hanno in mente di fare una serie di manifestazioni e hanno incluso, grazie a loro, il gioco per farlo conoscere ad altri. Quindi verso aprile ci sarà anche quest'altra manifestazione.
E un'ultima cosa, almeno per quanto mi riguarda, la Bovisasca come si divide o come si intreccia con tutto ciò che c'è in, nel senso Bovisa, Bovisasca, Affori,
vuoi chiedere se c'è rivalità o amicizia,
oppure se, come dicevi te, se ci sono dei confini chiari, perché per alcuni fino a un certo punto è Bovisa, invece è Bovisasca, per altri è Affori, per altri c'è quell'altra, come si chiama, che c'è la fermata della metro anche, dove va
Comasina,
insomma,
Quarto Giaro.
Vabbè, Quarto Giaro è più delimitato, sì.
Allora, per dirti, quando eravamo bambini noi si giocava a calcio, quartiere Bovisasca, era divisa in Bovisasca del nord e Bovisasca del sud.
Questo per darti un'idea. Vabbè, okay.
E noi che abitavamo vicino alla ferrovia eravamo la Bovisasca del nord, perché noi non guardavamo l'orientamento, però visto che passavano le ferrovie nord, noi, essendo vicino alle ferrovie nord, eravamo il nord.
Okay.
Allora, in passato c'è stata questa differenza, adesso devo dire che grazie a questi comitati che sono sorti c'è molta più compartecipazione, quindi noi siamo molto vicini ad Affori, dove loro chiaramente hanno una storia molto più complessa, hanno scritto diversi libri, c'è cioè proprio un'associazione molto più profonda, noi siamo dei dilettanti a loro.
Per dirla con il rock and roll, if the kids are united, la tua...
No, comunque volevo soltanto dire una cosa, che sarebbe auspicabile che questo gioco fosse allargato anche ad altri quartieri, cioè far conoscere alle nuove generazioni quello che è la storia di un quartiere, lo rende anche più vivibile, certo, da un certo punto di vista.
Perché noi ci siamo accorti che i bambini amano il loro quartiere, proprio ci tengono, perché noi abbiamo chiesto quali sono le cose che ti piacciono e quelle che non ti piacciono. Allora, i parchi che ci sono nella nostra zona sono molto amati, però loro soffrono di vederli sporchi, di vedere la gente che butta i mozziconi per terra, che butta la cartaccia, che lascia le biciclette abbandonate. Quindi mi auguro, siamo speranzosi, fiduciosi che il domani sarà diverso.
Con certo, noi siamo sempre speranzosi nei confronti dei bambini, non li mangiamo più, no, abbiamo smesso, no. Siamo diventati delle persone più responsabili,
miniera, sì.
Al massimo un paio di turni in miniera, sì. Che comunque si fanno le ossicine e poi giocano ai giochi dei loro quartieri.
E io chiederei a questo punto, visto che abbiamo il direttore di una rivista di rock and roll, di consigliarci un brano, se ce lo abbiamo lo mandiamo, se no
ne mandiamo un altro. Sì.
Allora, personalmente, siccome amo molto Van Morrison, come
sì,
Claudio,
sì,
il nostro collega,
Van Morrison,
sceglierei Healing Has Begun, che è un pezzo notevole.
Però ci devi fare lo spelling.
H-E-A-L.
H-E, quindi Hell.
E Aling.
Ok, non è un bel pezzo
momento
di radio.
Tra i peggiori.
And the healing has begun. Un momento tra i peggiori, ma con della grande musica.
Sì, meno male che arriva a toppare.
Grazie, Guido Giazzi. Sì. E grazie a
Emilio.
E grazie a tutti e due. Vabbè, e d'altronde la generazione di Guido amava non i radio edit, ma i pezzi da 82 minuti, Alone. Sì, questo è uno di quelli.
Io l'avrei lasciato, è un bello 82 minuti. Sì, andavo a prendere un caffè, un tè.
E andiamo dopo. No, perché volevo solo avere il tempo di dimostrare quanto siamo
mitici. Ah, ok, allora ok.
E delle persone comunque che vivono nella modestia. Il primo dicembre ci sarà un evento importante in auditorio Malone.
Sì.
Ed è la presentazione di un altro libro, non del nostro, ma quello di Cecilia Di Lieto, L'Armadillo. Me l'ha detto L'Armadillo, Cecilia Di Lieto. Vedi Cecilia, è qua Cecilia.
Sì, dopo di noi arriva con un carico di suoi tomi, sì, numeroso, sì. Arrivata con un carrello, sì. Spingendolo con una fatica tremenda.
Ma lei ha degli assistenti, dei segretari?
Sì,
che
no,
glielo
noi
portano,
zero. Noi, sì. Io nel mio zainetto. Fortunatamente il nostro libro è talmente esile. Sì. Possiamo, esatto, portarne tante copie in uno zainetto.
Esatto. Ricordiamo agli astanti, che sono numerosi, forse una parola grossa, però insomma li contiamo in più di una decina, che possiamo vendere, e qua c'è un 10 euro a dimostrazione, il nostro libro e firmarlo qua anche mentre siamo in onda, perché siamo talmente poliedrici.
Sì, siamo multitasking,
da essere in grado di fare questa cosa. Quindi fatevi avanti, se volete, niente.
Sì, non qualcuno che arriva, guarda che arriva.
Eccola, eccola.
La copia
eccola.
È lì davanti, prendila pure
copia
tu direttamente.
Ce la porti qui, ce la fai?
Sì,
Nicolò, microfona.
E là, il microfono è qua.
Allora, come ti chiami?
Prendi pure il microfono.
Microfono, cuffie, così ti intervistiamo, sì, e ci vantiamo delle nostre vendite. Come ti chiami?
Mi chiamo Patrizia, ma lo compro a nome delle mie amiche BTBS, Born to be Stupid.
Ah!
Ulla!
BTBS.
Alle BTBS.
Fondatrici di questo gruppo di sciamannate.
È un sottogruppo di Dismalonettes oppure...
No, nascono indipendenti.
Indipendenti, ok.
Però se volete vi possiamo includere nel nostro gruppo di sciamannate.
Allora, potremmo fare un apparentamento.
Sì.
Potremmo fare un apparentamento. E senti, e queste tue amiche sono tutte morbose e perverse? O,
ovviamente.
Ok, perfetto. È il nostro pubblico.
Eccolo qua.
Pubblico che ci piace.
Alle sugose BTBS con tutta la perversione di cui siamo capaci.
Perfetto.
Alone e Disma.
Capezzoli sempre turgidi, ovviamente. Ovviamente. E sei contenta? Ieri sera non sei venuta alla presentazione?
Purtroppo no.
Però qua non hai la fascetta, ma insomma...
È vero, non abbiamo le fascette oggi.
Va bene lo stesso.
Beh,
dai.
No, grazie mille.
Grazie. Sei un tesoro. Poi...
E un saluto a tutte le BTBS.
Grazie.
BTBS,
che sembra il nome di un gruppo coreano.
Sì, un po' sì.
Di pop coreano. Allora, saremo peraltro, per tutti quelli che sono persi l'occasione di ieri sera e che non sono qua neanche oggi, saremo al Garabombo tutti i venerdì, da venerdì prossimo, con le fascette esclusive.
Ricordarmi tutti questi impegni che abbiamo mi viene la stanchezza solo a sentirne parlare.
Sì, però c'è di buono che stiamo ascendendo dal punto di vista culturale e sociale, se non economico, perché i soldi, lo ricordiamo, vanno a Radio Popolare.
Sì, perché lo ricordiamo, abbiamo sbagliato a firmare il contratto, sì, e abbiamo lasciato il 100% dei proventi per i primi 99 libri a Radio Popolare.
Sì.
Dobbiamo aspettare il centesimo. Sì.
Diamo il benvenuto a Tony Gorgonzola, che ieri era in auditorium con suo figlio Dante. Buongiorno Tony.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Molto bassa la linea del telefono, vediamo se si può,
eccolo qua,
alzare Tony.
Migliorata?
Perfetto.
Sì,
migliorato.
Sì. Allora Tony, vuoi raccontare, dai, a chi non è stato presente ieri al grande spettacolo il tipo di emozione che hai vissuto?
Un'emozione intensissima, davvero davvero particolare, se non sto scherzando, sì. Davvero davvero bella come serata. Anche Dante si è divertito tantissimo,
era il più giovane. Dante
ha lanciato la rosa,
sì, ha lanciato la rosa a Jennifer, sì, Chantal Chateau. Fantastico.
Posso rivelare?
Sì, no, ma la rosa, sinceramente, adesso io confesso, ieri mi ha fatto fermare in strada sul marciapiede, che ha visto il tipo che fa una rosa per Disma.
Per Disma.
Per Disma.
E noi, ma rischiate,
Clarice sarà offesissima.
Ma non glielo diciamo, pensando, non glielo... figurati.
Tra l'altro io a Clarice poi ieri le ho detto che in realtà la rosa l'avevamo presa io e Alone, l'avevamo data a Dante da dare a lei, perché per fare bella figura.
Che schifo. Vabbè, non diteglielo.
Ma poi devo fare una denuncia, io sì. Farò anche una denuncia.
Vai con la denuncia.
Cioè, il barattolino di funghi di Giulia, dove è finito?
Ce l'ho ancora io, devo darglielo. Ce l'ho in radio.
Dalla castagnata. Che...
Sì, sì, tanto non va male, ma, sottovuoto, scusa.
No, perché poi ieri l'ho vista, gli faccio, allora Giulia, mangiate i funghi. Oh, me l'hanno dato.
No, ha ragione.
Con i pugnetti, avevo anche i pugnetti.
Mille pugnetti. Domani, sì. Fra l'altro, proprio qui, faremo la puntata di olearo.com, Giulia Strip e il sottoscritto alle 15.35
sabato, vi ascolta alle 15.35
dal cortile della Rocchetta, e sarà anche il momento per una consegna in diretta
ufficiale,
qua
sì.
In questo scorcio storico del vasetto dei funghi sott'olio.
Sì, Alone l'aveva già previsto, ha aspettato proprio questa occasione. Ti ringraziamo Tony, che c'è il GR. Ciao,
ciao Tony, grazie.
Ciao. Diamo la linea al GR, torniamo dopo con Poveri ma belli dal chiostro del castello
ospite.
Porta, faccia presto, non importa cosa crede lei di questo movimento, ma l'avverto che al suo posto non ci penserei due volte, dato l'imminente arrivo di Gesù, perché poi non torna più. Mi sono reso conto che serpeggia tra i credenti il malcontento per la pioggia di mancati appuntamenti nei millenni, ma si mette nei suoi panni quell'incetta di pianeti da salvare, di pianeti da salvare. Posso la bontà del vostro cuore riscoprire che la verità si cela spesso dentro una persona sola, e non è tanto il sesso a consolare l'uomo dal suo pianto, ma l'amore buono ed il perdono santo del Signore. Lasci che le spieghi in due parole com'è facile sentire gli echi bassi ed immorali di comportamenti frivoli e meschini, poi certi umili in abito da donna, la vergogna che neanche gli animali. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco Dio, in tutti i poveretti che hanno perso il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io sono un indegno messaggero e cerco Dio in chi vendetti onore per denaro. Dalla grazia della vostra Santa Vergine Maria, lo chiami pure se ritiene il capo della polizia, ma chi conviene tutta quella paraonda se l'ozono si è ridotto ancora brodo e basta un solo farabutto a fare in modo che dell'uomo non rimanga neanche l'ombra, poi ficcatelo perché un bene superiore ci ha creati. Apri un istante e ti farò vedere io che nasce sempre il sole dove cerco il senso immenso della vita. Non chiedo mica un regno intero, dico io sono un indegno messaggero e cerco Dio di chi vendetti onore per denaro. E ora nel cuore metti un culo.
E rieccoci, 13:40 minuti, Radio Popolare in diretta dal cortile della Rocchetta per Book City, un firmacopie intenso quello che abbiamo portato avanti ieri sera, ma anche quello di oggi non è stato male. Alone, quante copie abbiamo firmato? Lo capisci dagli euro che abbiamo?
Sì, 5 copie.
Cinque copie. Che vanno ad aggiungersi alle 150, siamo a 155 libri venduti.
Stiamo parlando di un successo editoriale, insomma.
Completamente.
Grande, dammi un 5, caro coautore.
Grande. Allora, abbiamo qua davanti a noi una collega, Beatrice Cristalli, collega peraltro, se mi permetti, per quanto mi riguarda, due volte collega, perché lei è linguista, io sono quasi linguista, tra i più prestigiosi quasi linguisti, avendo dato 3 esami di linguistica.
Grandissimo.
2,30 e un 29.
Allora, lei è una linguista di caratura nazionale, sì. Tu di caratura interprovinciale.
Interprovinciale. Buongiorno Beatrice.
Ciao, buongiorno.
Benvenuta.
Buongiorno.
Ciao.
Buongiorno. Allora, la mia prima domanda è, anche per te è così devastante quando fai le presentazioni dei libri, la parte in cui facciamo i mimi? Anche tu fai il mimo quando presenti i tuoi libri?
Guarda, per ora non mi è ancora successo, però secondo me va introdotta nelle presentazioni.
Te lo consiglio, è faticoso, però vale la pena. Parla bene, pensa bene, Alone, il titolo del libro.
Mi sembrava che un consiglio che mi volessi dare.
Te lo do, ma è ovviamente un consiglio. Un libro che tocca delle corde importanti per poveri ma belli.
Beh sì, allora, tocca corde importanti e temi che noi affrontiamo tutti i giorni.
Sì.
Non con grandissimo successo,
no,
diciamo,
no.
Perché comunque siamo due vecchi novecenteschi,
ovviamente.
Maschi, bianchi, proprio il peggio assoluto.
Cristiani.
Sì, addirittura lefevriani.
Sì, sì.
Uno
quindi...
dei due, non si sa chi. Sì.
Però è un tema che abbiamo provato ad affrontare sin dai tempi di A Casa con Voi, introducendo nel nostro vocabolo...
Sì.
La U del tutto invece
sì.
di tutte e tutti.
Esatto, Beatrice, buongiorno a tutte, tutti e tutto. Va bene o è una cagata?
Ma secondo me dobbiamo partire da un'altra domanda. Cioè che va bene o non va bene. Dipende dalla sua funzionalità. Cioè il fatto di ragionare in termini binari, appunto. O schwa va bene o non va bene, asterisco va bene o non va bene, significa escludere un aspetto fondamentale della comunicazione, il contesto. Cioè quando noi parliamo utilizziamo quello che serve alla comunicazione, quindi ragionare in termini a prioristici, quindi una cosa va bene o non va bene, significa escludere davvero la cosa che è fondamentale se dobbiamo capirci tra di noi, quindi non è giusto o sbagliato. Intanto queste sono tutte delle strategie linguistiche, quindi non è un qualcosa che riguarda la norma, e poi ho anche scoperto che la norma è qualcosa che si muove, quindi non è fissa come siamo soliti pensare, però sono sperimentazioni, quindi se a me serve utilizzare questa strategia in una determinata situazione io lo posso fare. Il problema è quando si parla di linguaggio inclusivo come di una ricerca. E queste strategie, che spesso sono interpretate come normative o ancora peggio prescrittive, sembrano le uniche che ti danno la possibilità di creare linguaggio inclusivo. Il linguaggio inclusivo invece è un percorso molto più complesso, passa anche attraverso queste strategie, ma c'è bisogno di molto altro secondo me.
Ecco, il tuo è, il sottotitolo è Piccolo dizionario dell'identità, perché all'interno c'è proprio una serie di lemmi del dizionario, ma diciamo che la base di partenza è quella che riassume all'inizio l'identità al incrocio, cioè ossia parli di sesso, orientamento sessuale, orientamento romantico, che devo dire questo io non lo conoscevo, identità di genere, ruoli di genere,
per la tua aridità,
per la mia aridità
è una questione proprio tua
ed espresso. No, io pensavo insomma di maneggiare tutti gli aspetti di questo tema, invece l'orientamento romantico non l'ho mai considerato. Raccontaci, hai fatto un grafico proprio che racconta l'intersezione, e anche questa poi è una parola interessante, di tutti questi aspetti insomma della comunicazione e dell'essere umano.
Allora, diciamo che l'idea è proprio quella di rappresentare la nostra identità come un insieme di tante identità, e da qui anche il sottotitolo, cioè perché ho scelto Piccolo dizionario delle identità, per due motivi: perché siamo tante identità, quindi con caratteristiche, tratti caratteriali, dimensioni esistenziali completamente diverse, ma anche all'interno di noi abitano tante identità. Quelle sono le dimensioni che meglio rappresentano come ci muoviamo noi nella nostra esistenza, e quelle linee appunto vogliono testimoniare come per esempio l'orientamento sessuale o l'orientamento romantico che prima citavi tu possono anche cambiare nel tempo, mentre noi siamo abituati a pensare all'identità come una linea retta, senza considerare che siamo composti da una molteplicità di dimensioni che mutano con tempi e modalità diverse tra loro. Noi siamo esattamente al centro, cioè la mappina voleva essere appunto un aiuto per aiutarci a identificarci in un punto. Quel punto è l'intersezione. Intersezionalità è una parola chiave, non l'ho inventata io, l'ha inventata una giurista statunitense che si chiama Kimberly Crenshaw, e lei è riuscita a portare questa parola in ambito accademico e farla uscire in ambito divulgativo parlando di discriminazione. E la metafora che fa è proprio quella dell'incidente stradale, cioè quando succede un incidente stradale, per ricostruire la dinamica bisogna considerare tanti aspetti. Possono esserci state due situazioni di scontro simultaneamente da posizioni diverse. Ecco, ragionare in questi termini quando si decodifica un avvenimento, ma anche quando si interpreta la complessità di una persona, può aiutarci a capire veramente come siamo fatti.
Nella tua ricerca dov'è che hai trovato più difficoltà a livello di comprendonio? Cioè, dov'è che abbiamo la zucca più dura su questi aspetti?
Allora, ti dico le parole che ho fatto più fatica io a descrivere, a analizzare, soprattutto perché su molti termini in italiano non c'è praticamente nulla, quindi ho dovuto tradurre e non è stato facile. La parola più difficile in assoluto è transizione, intanto perché comprende la parola trans, che ad oggi quella trans con l'asterisco raggruppa sia le persone transessuali sia transgender, che sono due parole diverse. Anche qui c'è una sovrapposizione a volte di significato, e la transizione è qualcosa che io magari posso aver vissuto a diversi livelli, una transizione caratteriale, una transizione di atteggiamenti. La transizione che le persone trans attraversano è completamente diversa. Quindi, secondo me, su questa parola io, vabbè, l'ho scritta tantissime volte, ma per scriverla mi sono confrontata con le persone. E poi, secondo me, alcune parole molto difficili da spiegare sono poliamore, poliamoroso, proprio perché ci sono tantissimi pregiudizi insiti nella nostra società. Anche la parola bisessuale, le persone bisessuali spesso sono considerate delle persone che non sanno bene dove andare, sono un po' degli indecisi. In realtà, più tu parli con persone che affrontano il tema dell'orientamento sessuale, anche dell'orientamento romantico, capisci che in realtà ci sono tante sfumature. Quindi, secondo me,
di Maron a volte, 28 sfumature di Maron. Questo per citare uno dei libri spartiacque proprio anche nel mondo del racconto delle identità e degli orientamenti sessuali, perché adesso non per sovrappormi al suo libro,
ti stai sovrapponendo,
ma il nostro
lo stai
libro
facendo.
Comunque
lo stai facendo terribilmente.
È una...
sì, è l'intersezione di tante stupidaggini, però in realtà poi se scavi anche in 28 sfocature, insomma, c'è dell'inclusività.
Beh, c'è quel tema lì, c'è
sì,
molto,
certo.
No, devo dire che quel tema che tu stai raccontando, a parte gli scherzi, è una cosa sulla quale anche da un punto di vista linguistico ci siamo mossi sempre tanto, anche facendo i pirla, ma comunque dandogli un rilievo, perché poi parlarne facendo i pirla significa inserirlo in un contesto di normalità, e che quindi è giusto che sia così, no?
Beh sì, anche la parola normale appunto è oggi problematica. Cioè, vi racconto solo questo episodio: qualche anno fa, nel periodo pandemico, un grande brand di skincare, anche prodotti per capelli, aveva eliminato la parola normale perché è ritenuta discriminatoria. Sai che c'è l'etichetta capelli ricci,
sì, sì,
volumi normali. Allora lì, secondo me, significa dare un messaggio veramente fuorviante, nel senso che la parola normale non funziona, quindi è discriminatoria e offensiva se ha una sfumatura etico-morale.
Sì.
E quindi oggi c'è una sorta di censura anche su che cos'è la normalità, non bisogna mai usare questa parola. Secondo me cioè, interpretare le parole, come dicevo, in questo senso non ci aiuta a capire anche la storia di queste parole. Quindi siamo in un momento, secondo me, storico in cui c'è molta probabilità e possibilità, mi viene da dire, di ricostituire un immaginario collettivo che passa anche attraverso le sfumature semantiche delle parole.
Mm-hmm.
Prima di tutto bisogna conoscerle, secondo me.
Io non sono, proprio per la mia anzianità personale, ho delle difficoltà pazzesche a capire quella cosa dei pronomi.
Okay.
Anche sugli account di Instagram, no?
Sì.
Cioè, ci si definisce in un certo modo. Ci fai un riassunto proprio for dummies?
Allora, ti risulta strano, perché questa funzione, che tra l'altro è entrata ufficialmente su Instagram, è stata utilizzata per prima
ci
da...
Ci penserai Elon Musk a toglierla
sicuramente
adesso,
ma no, è su Twitter Elon Musk, non può mettere le mani su Instagram.
Ma tra un po' arriva, secondo me. È stata utilizzata da gli adolescenti della generazione Z, che sono molto attenti a questi temi dell'uso neutro anche dei termini, non marcato, diciamo. Quindi praticamente nel profilo di Instagram, prima della biografia, viene inserito di solito il pronome inglese, quindi in forma she, her, oppure he, him, oppure they. Col they si intende una pluralità di identità, quindi si definisce una persona non binaria. Il problema qual è in italiano? Perché si usa l'inglese? Perché il they è già non marcato in inglese. Quando non so bene con chi mi sto rapportando, il they accoglie un po' tutti. In italiano è particolare, cioè loro, da utilizzare nei dialoghi. Per cui questa è una che è stata considerata moda dal mondo degli adulti e quindi è stata presa molto sotto gamba, però ci sono anche in altri idiomi, in olandese per esempio, ora non ricordo la pronuncia esatta, però è stato creato proprio un nuovo pronome per parlare del neutro. In Italia ovviamente è scoppiato un grande dibattito su quelli che sono i limiti morfologici, soprattutto grammaticali, poi della lingua. A me non preoccupa tutto questo, perché l'abbiamo già visto anche nella storia della lingua, proprio come si evolvono, no? I sintagmi, prefissi, suffissi. Quindi secondo me non è tanto un problema morfologico, ma è un tema di accettazione. Proprio perché l'hanno usato i giovani, è stato già subito considerato moda, una cosa stupida, una cosa da ragazzi, no? Come si usa oggi dire.
I soliti Matusa, insomma,
sì. Boomer. No, boomer. Matusa è, sì. Boomer è l'evoluzione. Evoluzione, sì. Di Matusa.
Sì, boomer è una parola che trovo insopportabile, soprattutto. Beh. Se utilizzata nei nostri
confronti, che siamo della X generation, esatto. Certo, sì, infatti,
esatto. Tu di che generazione, che quanti anni hai?
Io 30,
30,
quindi
okay,
sono millennial.
Quindi millennial, ok. No, il tuo libro è molto interessante, perché va a raccontare appunto tutta una serie di parole. Prima parlavi della transizione, all'interno c'hai anche poi il M2F, F2M, ossia il passaggio, insomma, la transizione da male to female, female to male, il racconto di come avviene la transizione anche in Italia, che è molto normata, nel senso che bisogna seguire tutta una serie di step medici e clinici, in alcuni casi criticati, in alcuni casi no, nel senso che forse è anche una legislazione per alcuni versi avanzata, o no, quella italiana?
Allora, secondo me dei passi avanti se ne stanno facendo, proprio secondo me, perché c'è più ricerca su questi temi, quindi anche il fatto di parlare più di disforia di genere, non in un termine offensivo, discriminatorio, anche nei manuali diagnostici, proprio sono cambiate diverse cose a livello di lemmi, ma qui non stiamo parlando ovviamente solo di parole, di classificazione. Sappiamo bene che noi oggi viviamo in una società diagnostica e quindi siamo molto attenti all'utilizzo dei termini, soprattutto in ambito medico, perché innanzitutto servono per orientare quelle che sono le diagnosi, però su questi temi si è tanto caricato il linguaggio proprio di qualcosa di malato, quindi la diagnosi comunque decreta che tu hai qualcosa che devia, no? Dalla norma. Quindi qua entriamo nell'ambito del linguaggio della salute mentale, che è un altro campo che approfondirò con molto piacere.
C'è un percorso anche da quel punto di vista lì in Italia, cioè che ci sono degli psicologi che seguono e provano anche a capire se poi la terapia ormonale, quando, certo, può essere... Ed è una cosa buona o no, secondo te?
Guarda, io non so dirti se è buona o meno, ti so dire che secondo me funziona, nel senso che un percorso sicuramente psicologico, psicoterapeuta, di psicoterapia o con farmaci, sicuramente in base alla situazione può aiutare di più. Serve qualcuno che guidi comunque nel percorso, perché dicevamo prima, una società che ci mette tantissimo tempo poi anche a dare i documenti, no? Col nome nuovo, è già difficile di, sì, per sé, perché allunga tantissimo i tempi, e quindi ci vuole veramente un sostegno di un certo tipo per queste persone.
Allora, la presentazione ufficiale del tuo libro è il 20 di novembre, se non vado errato, giusto? Alle 18.30 alla Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, alla sala lettura di via Pausubio 5, Disma, dove siamo andati anche a fare la diretta delle elezioni con Radio Popolare. Ci sarai, come sarà? Sarà un grande show, non farà il mimo, non fai in tempo a preparare,
guarda,
uno spettacolo di mimi.
Guarda, io sono imprevedibile, secondo
potrebbe
me
esserci.
Alla fine lascio tutti.
Veniamo noi se vuoi.
Vi invito,
veniamo
a questo
punto
facciamo,
poco,
guarda, uno spettacolino.
Noi abbiamo 30 secondi di diciamo di scaletta.
Di autonomia.
Io lo dico prima, c'è una sorpresa, non vi dico cosa.
Brava,
però.
Perfetto.
Mimi non binari, però.
Mimi non binari, esatto,
ovviamente.
Già mi piace.
E sì. A sto punto ti lasciamo con un brano che vede protagonista protagonisti dei robot non binari. Lo ricordiamo, il robot non binario era il protagonista della nostra saga fantasy dell'anno scorso.
Sì. E c'era veramente, era proprio, si chiamava robot non binario.
E aveva la particolarità che tu sai, classicamente i robot sono binari perché funzionano su uno schema binario
0-1.
Invece no, mandiamo la sua canzone. Grazie Beatrice.
Grazie a voi.
Parla
ciao.
Bene, pensa bene. Beatrice Cristalli, edito da Bompiani.
Noi siamo i robot, pi 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 pi. Noi siamo i robot, pi 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 pi. Noi siamo i robot, pi 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 pi. Noi siamo i robot, pi 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 pi. Robot fotonici, pi 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 pi. Robot plutonici, pi 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 pi. Robot daltonici, pi 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 pi. Robot bionici,
salutiamo tutti, ma prima ringraziamo la Fumagalli che ci ha mandato il video dei Mimi su Telegram.
Grazie Fumagalli con il video dei Mimi. E adesso lo riprenderemo, lo mettiamo giù bene e poi lo postiamo nei nostri postriboli social.
Ovviamente. E ringraziamo e salutiamo anche le turiste tedesche che c'erano qua davanti a noi, che ci facevano notare Niccolò Guffanti ballavano ascoltando Noi siamo i robot.
Quello è DNA comunque, è proprio è il ritmo che piace ai popoli teutonici.
E ovviamente essendo dei boomer cisgender e novecenteschi, Alone, faremo come il migliore Alberto Sordi e andremo dalle turiste tedesche appena finita la trasmissione, ovviamente.
Senza farlo sapere a Beatrice Cristalli.
Certo. Allora, vi lasciamo oggi eccezionalmente con la sigla di Poveri ma Belli, così diamo la possibilità anche alla Cecilia di posizionarsi con tutta calma qua al mixer. Un saluto, torniamo lunedì con Poveri ma Belli, Alone domani
con Olearo.com alle 15.35 insieme a Giulia Stripoli. Ciao!
And all around town people trying to get down. And all around town people trying to get down. And all around town people trying to get down. And all around town people trying to get down.
Poveri ma belli.
Get down.
Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2.